in Ibiza.
Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata 46 del 29 maggio 2015. Ma questa è anche la trasmissione che ama l'Irlanda non solo per il suo cielo e per i matrimoni gay, anche per le buonissime birre.
Attenzione.
Ma soprattutto per questo evento epocale. Facciamo un applauso all'Irlanda.
Un applauso all'Irlanda virtuale e agli irlandesi. Ma se voi siete al cinema e non sapete che film andare a vedere, non c'è bisogno che facciate un referendum, che andiate in Irlanda o chissà che cosa vi dovete inventare. Basta che chiamate noi, anzi che cercate noi tramite i social networks, che ve lo diciamo, anzi ve lo dice Air Director.
E se cercate noi potete anche trovarci grazie alla maglietta di Smith, che come potete vedere voi che ci guardate. Ah no, forse non si vede. Beh, sì, se ti giri ti vedo, no?
Sì, si vede.
Salutiamo il nostro sponsor virtuale Tabù, che ci ha regalato le magliette.
E non è un tabù.
E non è manco uno sponsor, diciamo. Non è una
marchetta. Che c'entra così per
diciamo
dire.
Che è un amico.
Ecco, diciamo il nostro amico Michele. E come diceva il nostro Smith, venite a spiarci, curiosare, approfondire sulla nostra pagina Facebook tutto ciò che diciamo qui in trasmissione. Quindi se qualche cavolata che diciamo ve la perdete o non ve la, potete tornare lì e la ritrovate. Bar Traum Fabrik è il nome della nostra pagina, così come è l'hashtag che dovete mettere su Twitter se volete trovare cosa twittiamo, mentre Bar Traum Fabrik @gmail.com è la nostra ufficialissima casella di posta elettronica.
Ufficialissima. Di che cosa parliamo questa sera? Me lo vuoi chiedere? Chiedimelo. Di che cosa parliamo questa sera?
Di che cosa parliamo,
di cosa parliamo questa sera?
Questa sera parliamo, innanzitutto, allora, tiriamo un bilancio su Cannes 2015, tiriamo. Che sia concluso da poco. Tiriamolo. Poi parliamo dei film della settimana, pochi a dire il vero, ne sono usciti di dignitosi, insomma di degni di nota, però c'è Louisiana, The Other Side, che è al Méliès, di Roberto Minervini, il suo quarto, quinto, non mi ricordo, lungometraggio. Poi parliamo del nuovo film di Jean-Pierre Jeunet, che è al Sant'Angelo, questa settimana sponsorizziamo i Cinegatti, lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, tratto da un romanzo. E parliamo del documentario su Hayao Miyazaki e lo studio Ghibli, Il regno dei sogni e della follia, che è stato nei multisala per due soli giorni, ma che forse potrete riuscire a vedere in qualche altro modo. Ovviamente non illegale, si intende, ma insomma,
attenzione.
Però
le cose non si fanno.
Non si fanno. Tutto questo lo faremo con i nostri ospiti. Daniele Pampanelli, solito ormai, l'ospite è come il pesce, dopo tre puntate puzza.
Ma io dormo qui, eh.
Ma lui dorme qui. E poi un nuovo ospite, Tommaso Mozzati, che scrive per Segno Cinema. Benvenuto, grazie di onorare la nostra trasmissione. E poi avremo, come al solito, musica in HD e il professore.
Yeah.
A conclusione, caro Smith, come va il botteghino?
Andiamo dalle parti del box office con Avengers, che con i suoi 16 milioni e 500 mila euro precisi e 0,000 continua a racimolare spiccioli, ma probabilmente non raggiungerà i mediocri campioni di stagione.
Bello questo, che sappiamo quali sono i mediocri campioni
di stagione.
Quello innominabile per le casalinghe frustrate e quello innominabile per i loro mariti.
Fast and Furious. Mia madre e Adeline sono ancora in sala.
Detto anche Adeline.
Adeline
sono ancora in sala con 3 milioni e 200 mila euro. Andiamo invece a vedere l'effetto Cannes, e lo credo bene.
Fanno un certo effetto.
Fanno effetto. Come quella. Vi ho mai detto quella storiella della scimmietta e la lucertola? Me la dirò un giorno.
Meglio di no.
La giovinezza.
Penso che sia una
cazzata.
La giovinezza di Sorrentino, che è primo nello scorso weekend con 2 milioni e 600 mila euro, è seguito da Tomorrowland con 1 milione e 300 mila euro. Terzo e quarto posto per Mad Max Fury Road e Il racconto dei racconti di Garrone. 750 mila euro incassati da Mad Max, invece 2 milioni e 100 per... no, invece Garrone ne ha incassati 660 mila, con un totale di 1 milione e 8. Anche la serata di ieri vede in testa il
euro
film di...
Euro o euri questa volta?
Euri. Ok, euri. Anche la serata di ieri vede in testa Sorrentino, seguito dalle nuove uscite Faber in Sardegna and l'ultimo concerto di Fabrizio De André e San Andreas, che non c'entra niente
con il meraviglioso videogioco, ma è una meravigliosa puttanata, sembra. Però c'è una cosa buona su San Andreas, lo sapete?
C'è
Alexandra Daddario. Io pregherei il direttore.
No, vado via, Alexandra.
Pregherei il direttore di cercare Alexandra Daddario e di postarne un'immagine, magari non un primo piano, ma io direi anche nell'ultimo film di Gio Dante che è stato a Venezia l'anno scorso. Gradevolissimo.
Che meraviglia.
Ma anche un primo piano, perché effettivamente, ecco, io posterei questa, anche una degli occhi e un, ecco, un misto. L'unica cosa
può stare due o tre foto.
Vai, posta. Invece, prima di fare la nostra pausetta musicale, una domanda vi faccio. Avete sentito parlare di questo Love Film Festival che fanno a Perugia?
Zero.
Sapete niente chi lo fa?
No, però è un bellissimo manifesto.
È un 6 per 3 che lascia il segno.
Non bella la grafica.
Sì, infatti l'anno prossimo sarà edizione meno uno.
Non l'ho visto, ma ho visto il sito che in effetti graficamente lascia un po' perplesso.
Questo grifo che è legato all'amore che è ispirato.
Scusate, il direttore mi ha mostrato un'immagine che mi ha fatto del male. Tu, Pampanelli, non guardare. Comunque, scherzi a parte, questo festival non se ne sa molto.
Sì, diciamo che siamo partiti forte, siamo partiti forte.
Vorrei salutare Hans, che mi è mancato molto la settimana scorsa.
Ah già, bentornato Hans, è vero, lui va bene. Va bene, comunque con un...
Dai ragazzi che li distruggiamo!
Tanto per darci la carica, io direi che è il momento della musica.
Ma lo faranno questo Love Film Festival?
Sembra di sì, non lo so, guarda, dobbiamo chiedere a qualcuno che ne sa più di noi. Forse il professore dirà qualcosa, l'ho incrociato, ma ha detto che forse adesso vediamo. Comunque, è il momento della musica. Musica frizzantina, come al solito, per cominciare. Ci sentiamo un pezzo tratto da un film divertentissimo di un paio di anni fa, National Lampoon's Vacation. Questa è Lindsay Buckingham con Holiday Road, a tra poco. Si è concluso da pochissimo, domenica scorsa, il Festival di Cannes 2015 con il trionfo di Odiar con il film che si chiamava Depan sul guerriero Tamil, e con la bocca asciutta dei tre italiani Moretti, Garrone e Sorrentino, che non hanno preso niente nonostante varie previsioni positive nei loro confronti.
A proposito di bocca asciutta di Cannes, vi ho mai detto la storiella della scimmia della lucertola?
Mi pare di no, però no, ce la puoi raccontare.
Ve la dirò fuori ora.
Va bene. Approfittiamo della presenza di Tommaso, che appunto è nuovo qui a Bartram Fabric, per parlare, visto che dei tre italiani abbiamo parlato abbondantemente nelle ultime puntate, per sentire la sua opinione innanzitutto su questi tre. Che te ne è parso sinteticamente, qual è la tua, perché diciamo che Moretti e Garrone ci hanno trovato più o meno tutti d'accordo, Sorrentino ci ha un po' diviso. Sinteticamente, che cosa te ne è sembrato di questi tre film?
Sono per Garrone e non per questo Sorrentino, che mi è sembrato un po' epigrammatico, molto scritto e molto detto, e per questo un po' meno efficace. molto elegante, immagini eleganti, forse poco parlanti, le ho trovate. Immagino che visto che
sì,
è diviso, stato... c'è anche tra di voi qualcuno
sì,
uguale.
Ma diciamo che tra di noi il partito dei pro Sorrentino era quello di Hans e basta. No, e adesso anche di Daniele Pampanelli. Però diciamo che ci sono diverse sfumature. Diciamo che abbiamo dei contro Sorrentino a prescindere.
No, io
però
sono un fan.
Ha deluso anche alcuni pro Sorrentino. E infatti, la tua cosa mi conferma questa cosa. Io sono stato un fan della prima ora, poi mi ha un po' deluso. Mentre Garrone, di Garrone, che ne pensi?
Del film
Garrone?
È stato un film in continuità con le sue cose, soprattutto con l'imbalsamatore, con lo scarnificatore Olafo, l'altro film. E mi ha molto convinto, mi è sembrato molto in sottrazione per quanto barocchissimo rispetto a Sorrentino, questo tutto sommato mi è piaciuto.
Moretti
sottrazionissimo però sì, sì, abbastanza d'accordo con Menarini, che ha scritto un pezzo non male dicendo che è un film, non puoi non piangere, insomma, esci commosso, non so se aggiunge delle cose a una filmografia compatta, ma insomma un film da vedere.
Quindi siamo più o meno in linea. E invece, per quanto riguarda i vincitori di Cannes, riepilogo velocemente: la Palma d'Oro, come abbiamo detto, era di Depan o Dipan, non so come si dica, di Jacques Audiard, parzialmente ispirato a un romanzo epistolare di Montesquieu. Gran Prix della giuria a Laszlo Nemes, cugino del nostro Laszlo Kovács,
sembra fratello
o forse fratello, Saul Fia. Poi premio della messa in scena Hu Xian Xian, ce lo dirà meglio Smith,
non forse. Ci siamo,
come
non
si
ci
dice?
Hu Xian Xian,
esatto.
Ma ci dici il titolo?
Nie Yin Yang, come si dice?
Aspetta, fammi vedere, siccome l'hai detto tu.
Ah, perfetto. E poi abbiamo Prix du Scénario a Michel Franco per Chronic, premio miglior attrice ex aequo Emmanuel Bertrand per Monroe e Rooney Mara per Carol di Todd Haynes.
Ma quanto è brava Rooney Mara!
Sì, molto brava. Premio maschile a Vincent Lindon, che a 50 e passa anni vince il suo primo premio, ha detto, per La Loi du Marché. E premio della giuria a The Lobster di Yorgos Lanthimos, regista già di Alpis e produttore di Attenberg, due bellissimi film greci che sono stati a Venezia. Non so se tu hai...
Non l'ho visto.
Non l'hai visto.
Posso fare una domanda, Tommaso?
Certamente, anzi...
premi? No, brevissimo. Com'è spiegabile che diano un premio ex aequo alla migliore interpretazione femminile e lo diano a una sola delle due attrici che fanno Carol e poi lo danno a una pessima attrice che è Emmanuelle Bercot per un altro film? Come te lo spieghi?
Ah no, questo davvero aveva sorpreso anche me, che non fosse andato il premio alla coppia di Haynes. Mi sembra un premio un po'... però di così di consolazione, perché si parla di bocca asciutta italiana, ma anche gli americani, su cui forse avremmo scommesso tutti, escono malamente. È una linea molto compatta di quel cinema lì, Gus Van Sant, Haynes, proprio il queer cinema fra gli anni 80-90, e escono completamente sconfitte, è una cosa strana. Il premio all'attrice mi pare un po' un premio di consolazione.
È l'effetto 68, io ci ho ragionato un po', cioè edizione 68, non so se hai visto quel raccordo di immagini che hanno mandato in cui si vedeva appunto la famosa edizione del 68. È un premio molto francese,
molto francese, alta, bocchissima asciutta Donzelli, che forse qualcosa se l'aspettava addirittura, no, lavorando su Truffaut. La cosa che mi colpisce è che trovavo giusto un articolotto della Repubblica subito post Cannes, molto social oltre che molto francese, sono andati proprio a cercare i film con l'impatto sociale, quindi gli estetismi alla Van Zandt, alla Todd Haynes, i postmodern di quel tipo non vanno più evidentemente da quel parte.
È un peccato, perché
è un gran peccato,
perché Todd Haynes ha fatto dei film meravigliosi. Ricordiamo Far From Heaven, Lontano dal Paradiso si chiama in italiano, che è secondo me quasi un capolavoro. E la serie TV Mildred Pierce, che hanno presentato a Venezia, che io non ho ancora visto. È bella, vero?
Magnifica serie,
miniserie, insomma.
È uno su cui avremmo scommesso tutti, no? E quindi veramente
infatti era sì,
gran perdente.
E invece di Vincent Lindon, che ci dici? Che ha fatto un'infinità di film francesi.
È proprio l'attore francese, l'attore con
francese,
quella faccia lì. Non bello, però ti piace vederlo. Bello intenso, bello... così tormentato ma simpatico, pare fatto apposta.
Quindi, insomma, tendenzialmente, anche non avendo visto il film, dici che comunque un premio, bene, un premio, no? Meritato per
la carriera. Proprio nazionale, insomma.
Del film si parla molto bene, il tema è interessante, piacerebbe al nostro Laszlo, senza dubbio, la legge del mercato.
Bene,
ne ha parlato bene. L'ha visto
sì,
lui?
Sì, ne ha parlato.
Ah, l'aveva visto, non ricordo.
Sì, 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 lo aveva visto. Lo ha visto e ha detto bellissimo film.
Segnalo altro cambio, che un autore francese che andava di modissima fino a 2 anni fa, De Plechin, l'hanno sbattuto in una sezione collaterale, e il film invece è magnifico.
Ah, De Plechin è quello di Jimmy P, di cui abbiamo parlato l'anno scorso.
Che dopo quel film lì l'hanno sbattuto in una sezione collaterale, per cui si vede che le quotazioni vanno
non
a picco.
Non era piaciuto.
Ma questo è bellissimo.
Ma tu l'hai visto, sì, quindi?
Ah, Souvenir de ma jeunesse è veramente un film straordinario.
Facendo un tiro così sociologico da strada, no? Da bar, ci può stare che la Francia per il 68 sciovinisti come alla francese premiano Lindon, che se lo meritava, sì, ma se lo meritava magari per tanti film che ha fatto in carriera, se la cantano e se la suonano un po' questa edizione, sì, se la celebrano un po', ci può stare.
E due parole su Odiar, perché
ecco,
gli ultimi Odiar mi piace molto. Lui veramente, questo ovviamente non l'ho ancora visto, gli altri devo dire tutti splendidi. Sulle mie labbra è un film magnifico, già all'epoca Il profeta magnifico, ma devo dire passato in una estate morente in Italia, Un sapore di ruggine ossa resta uno dei film così grandi degli ultimi 10 anni, con una scena di sesso con la ragazza senza gambe che così resta impressa.
Bellissimo, sì, tutto quel film è molto bello,
un film fantastico,
un approccio alla disabilità molto molto bello.
La scena d'amore era magnifica, è un gran figo l'attore anche, che però è un po' sparito.
Quindi che altro
anche
c'è da dire?
Anche l'attrice però.
L'attrice, beh, però lei lo si sa. Anche senza gambe poi è figa.
Secondo te chi è l'attrice?
Marion Cotillard.
Ah, Marion Cotillard, sì.
E tutto questo con una giuria, insomma, molto cioè, molto americana, insomma, a partire dai fratelli Coen, ma poi c'era Jay Gyllenhaal ad esempio, e comunque tutti i registi che orbitano anche nel mainstream americano, tipo Guillermo del Toro.
Ma infatti uno si sarebbe aspettato un po' più di sorprese da Dolan, messo in giuria, che invece ha rilasciato delle interviste così da bravo ragazzo, mentre l'unica molto rock è Rossi De Palma, che poi le ha cantate tutte, insomma, continuiamo a vederle bene, ecco. E che a noi ce l'ha cantate male, poi, no? Dicendo che facciamo i film come 10 anni fa e che non vale la pena vederci.
Ah sì? In generale gli italiani?
Ma sì, no, ce l'ha un po' con Moretti, credo.
E col suo nome, che è Rossi, è inaccettabile.
Sì, anche la faccia sembra inaccettabile, invece quella fatica.
Comunque mi è piaciuto molto anche l'approccio dei fratelli Coen durante la cerimonia di premiazione. Sembravano annoiati, infastiditi, che non ne potevano più con due palle. E noi dicevamo, vabbè, va, ha vinto lui. Va.
Penso che sia arrivato in tua. Poi hai visto,
vi posso dire una cosa? Comunque la cerimonia di premiazione di Cannes, io guardo tutti gli anni quella di Venezia, perché di solito torniamo il giorno stesso e vediamo la cerimonia. È sempre disastrosa quella di Venezia, perché innanzitutto c'è la sala semivuota, non la riempono mai, che è una cosa sbagliatissima. Gli americani insegnano, la sala va riempita, magari prendi le comparse, ma vedi sedie vuote, proprio l'abbandono. E in più ci sono dei tempi televisivi sbagliatissimi.
È inguardabile.
Ma anche quella di Cannes, no, al di là della sala che era piena, probabilmente hanno messo anche i mendicanti trovati fuori. Però anche lì come tempi non siamo granché. Ancora dagli americani dobbiamo imparare qualcosa da quel punto di vista, proprio così di... Vabbè, comunque... 30 secondi ancora,
sì,
volete dire qualcosa?
Dire oppure ai nostri spettatori, questo rumore che sembrano le onde del mare
sono popcorn.
In realtà sono noi che peschiamo popcorn.
Sì, ma non è che non è che lo devi, cioè,
no, però volevo dire che secondo me è una cosa che ci
non
sta
che
bene.
Ma certo, ma è tanto, devi ravanare.
È tanto nel che non fa. Le prime puntate sbattevamo le bottiglie apposta per far sentire che eravamo al bar, adesso ci dimentichiamo. Ecco, facciamo
adesso. Quindi non pensate che siamo al mare, perché noi in realtà siamo qui in città a lavorare
nella
per
Fossa
voi,
Perugia.
Nella Fossa Perugia.
Nuovamente a Fossa Perugia.
E aspettando grandi festival di cinema nuovi che vedremo.
Sì,
per ma invece nella città, andiamo in campagna, andiamo in
per
montagna.
Per essere bravissimo in tema di montagna, vi sveliamo che questa sera la colonna sonora è composta semplicemente da belle canzoni scritte per dei film. Ci siamo buttati un po' sul generico. Tra queste ci è venuto in mente di tirar fuori Eddie Vedder e questa Guaranteed scritta per Into the Wild, bellissima. Vai Lupus.
Bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup, I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles that grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. Never there someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me, guaranteed.
Traumfabrik, Kapitel 2.
Ed è in programmazione al cinema Méliès, il nuovo documentario, film, come lo vogliamo chiamare, di Roberto Minervini, il nostro italiano vagabondo nonostante sia nato a Fermo. Questa era la battuta di
Massimo. Sei un grande.
Tu dovresti fare questo nella vita.
C'è chi lo fa meglio.
Come parla bene, anzi.
Il documentario o film di finzione che si voglia è Louisiana di Other Side, ed in qualche modo è in parte la continuazione di Stop the Pounding Her. E niente, chi l'ha visto?
Io e ovviamente il nostro amico Tommaso. Ambientiamo un attimo, contestualizziamo un attimo una cosa. In realtà, vabbè, la continuazione come stile, come tipologia, perché sono dei documentari. Infatti, c'è la particolarità di Minervini. È che innanzitutto i suoi documentari, film documentari, sono dedicati sempre ai cosiddetti, come ci diceva Daniele la scorsa settimana, white trash, cioè il sottoproletariato bianco del sud degli Stati Uniti. E in realtà fino adesso erano ambientati in Texas, questo, come dice il titolo, è ambientato in Louisiana, ma la sua particolarità è la tecnica che usa, perché lui in realtà ho letto delle interviste in cui racconta che gira con altri due operatori, lui e due operatori, con camera a spalla, riprendono continuamente, piano sequenza continuo, 30 minuti per uno, poi si passano, cambiano la cassetta, si passano la telecamera e filmano praticamente tutto. E dopodiché il lavoro di montaggio, cioè la sceneggiatura, non c'è. Lui crea un qualcosa che sembra film di finzione, diciamo, perché lui fa un lavoro di montaggio mostruoso e crea questa cosa qua. 150 ore di girato per questo film. E una diciamo che la sua caratteristica è un po' l'invisibilità del regista nei confronti delle persone che riprende, perché lui stabilisce veramente un rapporto, racconta, con queste persone, tant'è che lui dice sono distrutto, stanchissimo, perché si trasferisce in questi luoghi con la famiglia, coi figli, vive lì e stabilisce un rapporto strettissimo con queste persone che arrivano a fidarsi ciecamente di lui, tant'è che in questo film c'è una scena di sesso vera che gli è stata chiesta, cioè gli è stato proposto dai protagonisti di girare. Questo a me ha ricordato un po' un documentario meraviglioso che ho visto a Venezia nel 2008, credo, di Gianfranco Rosi, quello di Gra, Below Sea Level, molto meglio di Gra, un capolavoro secondo me, un documentario bellissimo che era ambientato sempre in una comunità di derelitti al di sotto del livello del mare, in un posto nella costa ovest degli Stati Uniti, e lo stile era proprio quello, cioè non si vedeva era come un film di finzione girato a modo di documentario.
E Minervini, io non ho visto questo, ma Stop the Pounding Her, forse uno dei più bei film della scorsa stagione, veramente film in toto e non documentari. film in toto, una poetica meravigliosa la sua, un occhio delicatissimo.
Io l'ho apprezzato molto. Mi diceva invece fuori onda Tommaso che lui è rimasto un po' perplesso. Dicci un po' le tue perplessità.
Ero perplesso perché sono un vecchio moralista da questa specie di strano mistione tra film e documentario, con in fondo nei titoli di coda i nomi degli attori e i nomi delle parti recitate, come appunto a confondere le carte. Da appunto da vecchio lettore di Daniele mi fa un po' effetto questa promiscuità e questo sguardo così, capisco una scelta, ma costantemente vicino in ogni cosa, senza distanze, scala di distanze, è una cosa che mi crea qualche difficoltà, però sì, è proprio da,
questo è vero,
da moralismo di,
però sul serio è una cosa che spiazza, però non dai, non è una cosa che necessariamente da, ti fa dare un giudizio negativo, non è, no, la, no, diciamo no. Il tuo giudizio è perplessità, non
sì, no, è forte perplessità. Sono uscito e anche
ma
così,
tu gli altri li avevi visti, Tommaso?
No, è il primo che vedo su, ammetto, ero lì con un così aspettative alte. Poi oggi ne ho parlato con un amico americano che poi giustamente mi diceva, ma insomma, però d'accordo Louisiana, d'accordo l'estetica di wet trash, però perché Louisiana senza un nero, perché Louisiana senza Catalina,
e perché è quella parte della Louisiana secondo me, no, cioè lui racconta, si focalizza su quello, d'altronde uno non può far tutto, ma
no, su questa hai ragione. È anche l'estetica però di, come dire, la scelta di rappresentare le comunità molto chiuse, ritagliandole dal rapporto con la società, che mi lasciava un po' perplesso.
Questo è,
sai,
anche
scusa, Jonathan Demme qualche anno fa ha fatto un documentario su New Orleans, sulle comunità nere colpite dall'uragano.
Comunque è la stessa poetica, cioè lo stesso tipo di soggetto che dice Tommaso giustamente, è quello usato in Stop the Pounding Heart. Cioè anche lì è una comunità molto chiusa, di addirittura credo che fossero anche religiosamente, no, una comunità particolare.
Sì,
no?
Io non l'ho visto, ma ho letto questo. Sì, è una
a me personalmente piace molto, perché sono film che vanno molto al di là del documentario. Io questo non l'ho visto, ripeto, però la poetica di Minervini la conosco, perché era lì. Poi mi sono,
sai cosa c'è molto, secondo me, che ti chiedo se c'era anche nei precedenti. Come dice lui, sì, è vero che c'è uno sguardo proprio senza alcun distacco,
non
cioè,
c'è filtro.
Sei lì, non c'è filtro, però il distacco, c'è un altro distacco, cioè il suo, la sua invisibilità, oltre che a essere,
ma io sono completamente d'accordo, perché lui è anche, è l'incarnazione registica, filmica, di quello che è la definizione di Cartier-Bresson quando va a fare il reportage, no? Cioè,
esatto,
si
ma
avvicina,
infatti,
con passo di lupo.
Ma infatti lui dice che la mia è l'etica del reporter di guerra. Lui dice, lui è, questo è quello che vuole fare suo. Ma quello che ti stavo dicendo è che secondo me questa invisibilità, oltre che estetica, è anche etica, perché lui non dà un giudizio morale. Cioè tu non avverti,
no.
Lui sta in queste comunità dove c'è un pensiero devastante di estrema destra. Lui non dà un suo giudizio,
guarda,
e la gente sa che il suo pensiero è diverso da allora.
Però, sai, Lupus è, scusa, è la cosa che mi piace di più di Minervini, che è un attore italiano, che come dire in Testari
è molto poco italiano.
Molto poco italiano, perché veramente moralismo ma zero.
Tommaso voleva dire qualcosa.
È vero quello che dite, non c'è moralismo, è vero però che poi i contenuti, proprio perché non c'è mai non solo un distacco, ma una gerarchia di sguardi, cioè la distanza è sempre la stessa, diventano di per sé in qualche modo morali, proprio perché diversi contenuti sono guardati dallo stesso punto di vista, della stessa distanza, appunto. È questo che mi fa un po' effetto. Oltretutto però mettetemelo, brutta fine, la macchina in fiamme per l'America che brucia, mi sembra un po' troppo.
Hai fatto uno spoiler.
Attenzione, non è un film,
guarda dietro,
tu
la
dici che è troppo
di
didascalica la cosa, ma che dire,
posso dire una cosa?
Chiaramente lui monta come se fosse un cinema di finzione,
che paroloni,
ci può
posso
stare.
Posso chiederti una cosa? Ah, scusa,
vada.
No, allora, qualcuno ha letto che ha trovato delle similitudini, comunque qualcosa in comune con The Wrestler, con un film che
non riesco a pensare, ma
perché sono molto sudati
sì. No, sì. Sinceramente non mi viene,
no,
sta
io
cosa.
Ho letto questa cosa che come nel film di Aronofsky, era giusto?
Aronofsky.
C'era una volontà,
perché comunque
di...
però Aronofsky usa lo stesso tipo di linguaggio cinematografico, forse.
Quindi ci sono delle analogie, no,
ma
io
sì,
perché ho letto,
quello,
ma incuriosito, non sapevo se
film,
era
il film di Darren Aronofsky è abbastanza, cioè è chiaramente finzionale,
qui
finzionale, bello, finzionale,
bello, bellissimo, resueto, ma bello.
Secondo me è un neologismo invece.
No, no, ragazzi,
ma si dice finzionale, non lo sapevo.
Assolutamente.
Pampanelli, Pampanelli mica è
uno. Oh, giuro,
io ho fatto il classico così a uffo.
A parte che lo faccio anch'io. A parte che tendenzialmente io mi considero con un vocabolario abbastanza fornito, ma questa cosa non la sapevo. Finzionale pensavo fosse un anglicismo.
Un grande complimento. No, guarda,
voglio dire, posso dire una cosa?
Scusa. No, hai ragione. Hans, parla tu che parli bene, come parli.
Però ragazzi,
brevissima la domanda,
il livello si sta alzando, non solo
distanze, distanze sempre uguali. In realtà Minervini ha sottolineato il fatto che il film, io non l'ho visto, ma confermatevi voi, è divisibile in due parti, diciamo. Da prima molto simile appunto al precedente, in cui c'è la comunità chiusissima, molto ristretta, in cui lui dice sì, sono molto vicini ai personaggi. Nella seconda lui sostiene di essere una comunità un po' più ampia, quella paramilitare.
Sì.
In cui lui sostiene di tenere un distacco maggiore, è vero questo? Quindi non è così?
Sì, beh, che ti devo dire, la vicinanza, sì, beh, in un certo senso un po' più di distacco c'è, perché coi primi probabilmente empatizza un po' più lui, è anche il pubblico, tendi un po' a empatizzare un po' più coi primi, però senti anche dire delle cose che ti sorprendono, anche nella seconda, che è un gruppo di pazzi fanatici che vogliono prepararsi a un'eventuale invasione dell'ONU che gli toglie i loro diritti americani da costituzione.
Ha scritto dei libri meravigliosi Gore Vidal su queste comunità, ha scritto dei libri meravigliosi.
Ecco, però una cosa che mi ha colpito è che uno di questi, che definirai mostri, a un certo punto dice: noi andiamo nel resto del mondo, noi americani gli diciamo come, cioè io non voglio che vengano a dirmi quello che devo fare, ma noi facciamo lo stesso. Dice, in America da quanti anni c'è? Da 200 anni. Noi andiamo in Medio Oriente, che c'è da 15.000 anni, e gli diciamo come vivere.
Infatti,
detto
Gore Vidal,
da uno così, fa una certa impressione.
Ha scritto
impressione.
Dei libri meravigliosi proprio per questa sua amore. Gore Vidal, personaggio della sinistra americana, non è che stiamo parlando di un conservatore assolutamente. Tra l'altro presente in Gattaca, era quello che faceva poi il dottore, no?
Sì, sì.
Eccetera. E lui scrive e ha difeso Timothy McVeigh, che è quello dell'attentato di Oklahoma City, quando mise una bomba nel coso, che Timothy McVeigh viene da quel milieu. Questa è un'altra parola francese, però.
Questa però, cioè, la sapevo.
Questa la sapevo.
Questa esiste.
No, però ha scritto dei libri meravigliosi proprio perché, come dici tu, cioè molto la bellezza della realtà, secondo me, è questa, di tutte le posizioni, poi, è che ci sono le contraddizioni. In alcune cose ti puoi riconoscere, no? Ti puoi veramente riconoscere, insomma, in
anche il Lollo Fratteggiani.
Osservazioni.
No.
No, vabbè, però le risposte che darai saranno sempre diverse, ma i problemi da cui si parte, no? Anche certi tipi di portarla avanti, sono comunque.
Sì, fa impressione anche vedere che trovi riesci a empatizzare in parte,
bravo,
con dei personaggi, esatto, che per certi versi sono l'opposto, esatto, di quello che sei.
Io ti invito a leggere questi di Gore Vidal.
Basta con questi buonismi. Comunque, Tommaso, vorrei dire un'ultima cosa, poi chiudiamo, che siamo un po' lunghi.
Perché il tema del film è la libertà, tutto sommato, no? Rispetto a quello che
sì,
dici tu, è la
sì,
cosa
sì,
che lega
sì,
tutte. Comunque, meglio Larry Clark con i tossici che si guardano,
insomma. Sì, poi comunque, come diciamo sempre, andatelo a vedere al Cinema Méliès e ci direte che cosa ne pensate. Io l'ho amato molto, era il mio primo, penso che recupererò anche gli altri. Torniamo tra pochissimo.
Only fools rushing, and I am here falling in love with you.
Traumfabrik, klappe die zweite.
Eccolo, il più bel disco della storia di Bar Traumfabrik.
È vero?
Quello degli UB40. Il più bel pezzo, dai, il più bel disco. È bellissimo questo
che
pezzo.
Ha detto la lucertola, il coccodrillo, la scimmia.
Questo vedo che sei sul pezzo, letteralmente.
Gli UB40 che prendono il nome da?
Esattamente.
Proprio il modulo di disoccupazione inglese.
Pensavo a Pampanelli,
c'è una cultura enciclopedica.
I compagni UB40
è una qualità.
Comunque,
tornando al film di Jean-Pierre Jeunet, che potete trovare al Sant'Angelo.
Jeunet anche.
Jeunet, ma Marc Jeunet era un pilota di Formula 1. Questo è Jean-Pierre Jeunet.
Dai, che dopo parliamo di roba giapponese.
Al teatro, salgo in cattedra. Al teatro Sant'Angelo. E il film di cui parleremo adesso è Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet.
Spivet, yeah. Che è
si dice che questo visto? Film ci racconti, diciamo, la sinossi in 16 righe. Siamo nel Montana, se non sbaglio, nelle campagne del Montana. Questo bambino vince un premio di poesia e prende
No, siamo fuori strada.
Ma comunque vince un premio e da solo prende parte
quindi?
E se ne va.
Sì, no.
Ho letto la sinossi, ma me la sono dimenticata.
Allora, siamo nel Montana.
Non ti dico in che momento ho letto la sinossi, perché ero...
Siamo, infatti non lo voglio sapere.
Comunque alla fine il bambino, insomma, perché se no, prende parte e se ne va a ritirare il premio da solo.
Il bambino vive in una famiglia molto particolare perché ha la madre entomologa, il padre fissato con i cowboy che vuole fare il cowboy nei giorni nostri, la sorella che giustamente adolescente si rompe un po' le palle nel Montana, tutti molto distanti da lui. Il bambino, genio precoce di 10 anni, aveva un fratellino che tra l'altro è scomparso in un incidente che poi via via ci viene svelato, non diciamo, questo è solo l'inizio, sapete che noi non spoileriamo. E a un certo punto il bambino praticamente inventa il moto perpetuo, è un genietto e viene e manda la sua idea allo Smithsonian Institute lì, che è proprio un istituto di poesia, come sì, ci ricorda sì. Smith.
E tra l'altro lo Smithsonian Institute è quello di Bones, quello di un'altra serie televisiva che vedo, siete tutti caduti dal pero, attenzione, lui lo sto, ma solo sa.
Lo Smithsonian, comunque, attenzione. Ad ogni modo, certo. Lui parte per gli Stati Uniti per andare a ritirare questo premio e in un viaggio...
Lo attraversa proprio.
Attenzione, non parte con il triciclo, con la canzoncina, che attraversa tutti, sì. No, non è.
Vabbè, comunque... Prima di sentire, che ne pensate, ecco, dico soltanto che è tratto da un romanzo di debutto di un americano, Ray Flarsen, che si intitolava The Selected Work of T. Spivet, che ha avuto un discreto successo.
Secondo me non è tanto la storia che hai giustamente sintetizzato in queste 16 righe, quanto secondo me è un film che cerca di interpretare un tema visto, rivisto, stravisto, secondo me molto più metaforicamente di quel che secondo me per molti appare. Cioè, nel senso, se fosse limitato a un ragazzino geniale che ovviamente non viene sostenuto perché c'è il classico professore che non approva il fatto che lui sia più intelligente degli altri, c'è il fatto che il padre che voleva un figlio cowboy ovviamente non può sostenerlo, la madre vive nel suo mondo, la sorella non lo sopporta perché pensa ai concorsi di bellezza, cioè diciamo che non c'è niente di nuovo. fatto che lui in un modo o nell'altro decida di andarsi dal Montana, al Montana che è una regione, tra l'altro lui stava proprio nelle vallate, disperso nel Montana.
Continental Divide.
Diciamo proprio dove...
Continental Divide, cioè in mezzo alla cime, alla cresta più alta tra l'ovest e
diciamo
l'est.
Che... Diciamo che rispetto al Montana, San Venanzo è New York City.
Sì, 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 praticamente quello è il concetto. Diciamo che tutto questo è abbastanza scontato, se vogliamo. Quello che secondo me cerca di fare il regista, l'autore, e poi io non ho letto il libro perché sono curioso di vedere quello lì, è magari di svelare ciò che una mente brillante, al di là del fatto che sia racchiusa in un bambino e quindi c'ha quei problemi, ma anche se fosse una mente brillante rinchiusa in un uomo grande,
c'è abbastanza problematico.
Sì, è abbastanza problematico perché vive in un mondo in cui non è allo stesso tempo, e addirittura quando poi lui riesce a, se vogliamo, esaudire il suo desiderio, trova altre difficoltà dovute magari a classica l'arrivismo, no? di personaggi che cercano di approfittarsene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, se vogliamo, è rinchiuso in un contenitore abbastanza scontato, ma secondo me invece si narra molto bene, cioè riesce comunque ad aprirti delle piccole con leggerezza, perché io dico è un film non impegnato, assolutamente no. Ci sono delle scene anche divertenti, ci sono delle scene che quasi commuovono, se vogliamo, perché effettivamente questo ragazzino poi ovvio che genera empatia e uno vorrebbe poterlo aiutare, visto che lui è il piccolo genio incompreso, ma fondamentalmente, ecco, forse un po' nel finale, come diceva prima Lucas, si potrebbe perdere, perché effettivamente non ti dà quella cosa, ok, mi ha portato ad avere questa illuminazione. Però per come si svolge, secondo me, merita di essere visto, senza troppe pretese.
Secondo me, dal punto di vista proprio narrativo, si perde nella parte finale, proprio perché, ecco, diventa la soluzione. Da un certo punto in poi, da quando lui arriva a Washington in poi, è tutto già visto, tutto molto facilone, scontato, soluzioni abbastanza banali, e tutta questa cosa che montava si risolve così, tirata in maniera molto tirata via, molto poco convincente. Dal punto di vista proprio visivo, ha l'estetica di questo regista che conosciamo, o ti piace o non ti piace, ricorda un po' Wes Anderson, che peraltro ha preso da lui, ricorda un po' Moonrise Kingdom anche come tema, il bambino che può piacere, ripeto, è una cosa talmente caratterizzata che se ti piace ti piace, sì, se no non ti piace. A me piace, all'inizio mi aveva anche abbastanza convinto, questa cosa mi ha un po' lasciato perplesso, non è dei migliori. Jeunet, ricordiamo che oltre a questo film ha fatto Delicatessen, Esordio, che era secondo me fantastico, divertentissimo, geniale sotto tanti punti di vista, una mezza boiata secondo me come Alien la clonazione, ma aspetto smentite, qualcuno magari mi dice che è un film meraviglioso. Tu che dici, Tommaso?
A me piace moltissimo, è vero? Per consigliarlo a tutti,
è vero? Io l'ho visto a suo tempo, l'avevo odiato, però vabbè, io preferivo quello di Fincher precedente. Però
Alien la clonazione è il quarto? Qual è?
Il quarto, che però devo dire la verità, l'ho visto in un periodo della mia vita in cui avevo un'altra visione sul cinema, per cui può darsi anche che adesso lo rivedo, mi piace da morire.
No, è bello,
quello di Fincher l'ho rivisto l'anno scorso, anzi l'ho visto l'anno scorso per la prima volta, mi è piaciuto molto il terzo. Vabbè, poi Amélie, chiaramente, che conoscono tutti, La città dei bambini perduti e quell'altro che dicevi tu prima,
fatto una lunga domenica di passioni, che è sempre con Notorietà Tua, il successivo. E poi aveva fatto L'esplosivo piano di Basil. Io volevo dire di questo film che l'ho trovato una sorta di ibrido del suo cinema, e questo mi ha convinto fino a un certo punto. Cioè, il bambino, che è sto Kyle Catlett, che io avevo già visto, non ricordavo dove,
è molto
visto
bravo,
nella serie
tra
The
l'altro.
Following, che era il bambino figlio di Kevin Bacon, insomma, protagonista, anche se spesso silenzioso, della serie. Quello che ho notato è che il bambino corrisponde, secondo me, molto, nei comportamenti, nel modo di recitare, al personaggio tipo dei film di Jeunet. E il limite sta nel fatto che finché recita quasi sopra le righe è perfetto, quando deve farmi, non so, emozionare o piangere, mi lascia un po' perplesso, e questa secondo me è la cifra del
tu
film.
Dici quando esce da quel esatto, tono ironico, cioè, un po' che ha lui,
esatto,
quel tono
finché
un po'
stanno nella casa, insomma, c'è molto del mondo, perfetto, del microcosmo, sì, di Jeunet, e funziona. quando, sembra che nel momento in cui va nella grande città si perda un po', come se passasse dalla Francia agli Stati Uniti, come se Genè fosse un po' disorientato.
Il problema è proprio dopo che scende dal treno, secondo me.
Cioè, l'ho trovato veramente emblematica questa distinzione. Quando ripeto, insomma, il suo cinema fino a questo film io l'ho sempre apprezzato, insomma.
Però non ho visto il film, ma è un film, lui fa cinema di microcosmi, no? Anche esatto. Alien era una comunità piccola, ristretta, esatto. Una colonia, per cui funziona quando è così. Anche Parigi è piccola in America, tutto sommato.
Assolutamente,
no?
Allora, sì, è vero.
La metropoli.
Guarda, questo Alien 4, la clonazione, me lo vado a rivedere dopo che ha detto Tommaso, perché fino adesso ero d'accordo su tutto quello che ha detto. Quindi, siccome l'ho visto quando è uscito, e era un altro periodo della mia vita, secondo me potrebbe piacermi. Comunque, andate a vedere il film di Genè al Sant'Angelo.
C'è anche la piccola parte del suo attore feticcio, che è Dominique Pignon.
Ah sì?
Lo riconoscerete, sì, con sì, una sì, barba beh, molto lunga,
con una faccia anche
riconoscibilissima. È l'ossessionato di Amélie.
Musica, ci sentiamo un pezzo tratto da un film che si chiama Angus, del quale non so niente, me lo spiegherà dopo Air Director fuori onda, penso. Questi sono, come intuite dalla schitarrata, i Green Day. Il pezzo si intitola J.A.R. e noi torniamo tra pochissimo con Bartolo Fabri su Radio Fonica. My friend drove off the other day. Now he's gone and all they say, she gotta live cause life goes on. And now I see a photo too. I can't live my life like you. Gotta live it up while life goes on. And I think it's alright. Better do what I like, cause that's the way I wanna live. So I give, and I'm still giving. And now I wonder about my friend, if he'd give all he could give, cause he lived his life like I lived mine. If you could see inside my head, then you start to understand the things I value. I think it's alright. Better do what I like, cause that's the way I wanna live. It's how I give, and I'm still giving.
Certo che quando serve Smith non c'è mai, eh. Ora che andavamo in Medio Oriente avrebbe fatto comodo.
Medio Oriente.
Scusate.
In Estremo.
In Estremo Oriente, la sua pronuncia perfetta. Vabbè, ci provo io. Leggo due cose. Ho ottenuto il permesso di accedere quasi illimitatamente all'interno dello studio Ghibli. Mami Tsunada segue nel corso di un anno i maestri Miyazaki, Takahata e il produttore Suzuki, intenti nel completare i loro ultimi capolavori. Si alza il vento e la storia della principessa splendente. Di cosa sto parlando se non del regno dei sogni e della follia? Penso che chi ama il genere abbia già capito tutto,
sì.
E sicuramente andrà a vederlo. Un film che siamo fortunati c'è a Perugia, giusto?
C'è stato, perché è durato solo due giorni, credo il 26-27, nei multisala, ma come ho detto penso che ci sarà modo di vederlo per chi lo vuole vedere,
sempre legalmente
ovviamente.
E è un documentario sulla realizzazione di Si alza il vento, di cui abbiamo parlato entusiasticamente, almeno io, l'anno scorso. Anzi no, quest'anno, no, fine anno scorso, vabbè, comunque uscito nel 2013 in Italia a Venezia, è stato presentato. E sullo studio Ghibli tutto, che è lo studio fondato da Hayao Miyazaki e Isao Takahata, che è quello, per chi non ricorda i nomi giapponesi, della Principessa Splendente, di cui ci aveva parlato L'Uomo sul Confine l'anno scorso, ma di tanti altri film. Miyazaki e Takahata sono due che hanno fatto La Gavetta insieme, anzi Takahata è stato un po' il mentore di Miyazaki. Prima la Toei Animation, poi la Nippon, hanno fatto, per quelli della nostra generazione,
le pronunce,
adesso infatti ti chiedo,
già siamo partiti malino,
hanno fatto Heidi, Anna dei Capelli Rossi e tanta altra roba. E dopo il film Nausicaa
e un meraviglioso Sherlock Holmes
Sherlock Holmes, nel 1984 hanno fatto Nausicaa, dopodiché hanno fondato insieme lo studio Ghibli nel 1985. Hanno un rapporto molto strano, perché continuano a essere, in questo film fanno vedere la creazione di questi due film, in realtà Takahata lo vediamo poco, vediamo molto Miyazaki, che è molto, diciamo, uno stacanovista, uno che lavora tantissimo, una figura molto affascinante. Takahata lavora col cronometro,
pazzesco,
una cosa allucinante, per cronometrare, prova a scorrere le scene, lui fa tutto manualmente, quindi è meraviglioso. Io penso che anche Daniele, tu che sei un illustratore, non so se definirti, non capisco mai qual è la definizione giusta, un grafista,
lo stronzo,
tu che sei un grafista. E comunque, insomma,
che fai i graffi,
la definizione tua io penso che sia
meraviglioso, ma tra l'altro io
sarebbe uno stronzo in senso buono,
questa, no?
Il tuo. Miyazaki l'ho introdotto a mio nipote di 3 anni e mezzo, quindi, cioè, e è uno dei suoi cartoni animati preferiti, ogni tanto me lo fa mettere, insomma, quello è Star Wars, quindi sono contento di tutte e due le cose.
Il bambino cresce bene,
cresce benissimo. Ciao Pietro, ciao grazie,
ciao. Che dire, sentivo Rossi che mi diceva che anche lui è piaciuto molto. Sì. Rossi, no, scusa, no. Perché stai nella posizione dove sta di solito Rossi.
Ma basta questa poracciata.
C'è una domanda che spero non sia stupida. Anche chi non è appassionato di anime, di può apprezzare un documentario del genere?
Sì, molto, molto. Fuori onda si diceva questa cosa. È un documentario molto bello, al di là della bellezza della descrizione tecnica, della realizzazione di un film d'animazione che colpisce anche, ad esempio, per scelte che uno dà per scontate, come la voce del protagonista. C'è, cioè, una parte
bellissima
in cui devono scegliere
l'attore,
chi è la voce del
doppiatore.
Il doppiatore, appunto, e la mettono su un piano di non di attore, ma di persona che recita, che è un po' diverso.
Infatti dicono che gli attori professionisti,
e a un certo punto pensano addirittura all'idea di un attore non professionista, che potrebbe essere un'azzardata, dicono ma perché no.
Ed è anche lì, se penso ad un attore che ha doppiato Bane,
quello era non professionista,
mi viene in mente.
No, comunque è un film molto bello, perché, ripeto, oltre a descriverci a livello tecnico la realizzazione di opere magnifiche come sono quelle di Miyazaki, ci fa vedere anche un mondo, anche qui un microcosmo affascinantissimo. Al di là di Miyazaki, che è un personaggio folle,
fantastico,
folle, ma profondissimo in tutto quello che fa. Una persona che lavora, come diceva Lupus, in maniera artigianale, che lo fa quasi sempre in solitaria.
Sì.
Ha questa vita, è uno stacanovista, e quando torna
a
casa.
È affascinante anche come persona.
Assolutamente,
proprio
fa delle cose incredibili.
Passare una serata.
Cioè, tiene sulla finestra di casa le pecore di
imbottite di Heidi.
Le pecore di Heidi, che poi li mette dentro casa. Cioè, delle cose.
Ma
ragazzi,
poi l'atmosfera
pazzesco
di questo studio è meravigliosa, perché in realtà tutti è molto poco, da certi punti di vista, è molto giapponese, da altri molto poco. C'è il gattone ciccione dei cartoni giapponesi, c'è un'atmosfera, però tu ti aspetti sempre dai giapponesi questi stereotipi del rigore assoluto, invece c'è un'atmosfera molto giocosa, cantano, ridono, scherzano, fanno gli esercizi, perché
ginci,
comunque lavorare a disegnare sempre seduti alla scrivania è faticoso, si alzano, fanno gli esercizi, la sera vanno a guardare il cielo insieme,
fanno una serie di cose. Poi c'è anche il lato, però non è agiografico il documentario, perché no, ti racconta no. anche la visione, cioè ti dicono questi che lavorano per lui, dice è un lavoro bello e tutto quanto, ma non crediate che sia facile. E soprattutto dice una signora che disegna, dice se ci tenete tanto, se volete imparare, se volete fate questo sacrificio di lavorare a Miyazaki, ma non è una passeggiata, perché poi lui ti torchia, più hai talento e più ti domanda.
La sensazione la si vede anche quando non parlano, anzi quando lui è presente in una stanza,
sì, c'è
perché
una...
i comprimari, la gente insomma che è lì, è tutta molto trattenuta,
sì
insomma.
Sì, c'è un'aura di rispetto che è palpabile,
assolutamente, proprio un'aura di rispetto incredibile. Comunque ripeto, è un documentario secondo me a tutto tondo che funziona a tutti i livelli, e in cui Miyazaki a un certo punto dice una cosa fantastica, perché a proposito di Fukushima, insomma, una questione che lo ossessiona evidentemente, sì. Dice io sono un uomo del XX secolo, non appartengo al XXI, come a dire insomma quello che faccio io lo faccio quasi per una generazione che non esiste più, e questo fa un po' pensare per chi fa...
Un'altra cosa bella che dice è che vorrei imparare da lui. A un certo punto gli chiede al giornalista, visto che lui si è ritirato dopo questo film, no? Si sarebbe ritirato di lì a poco. L'intervista non è una giornalista, ma insomma c'è una che lo intervista per questo backstage, diciamo, e gli chiede: sei preoccupato del futuro una volta che tu abbandoni questo studio? E lui dice: non sono preoccupato, il futuro è assolutamente chiaro, andrà a zampe all'aria, cadrà tutto a pezzi, è normale, sì, certo. Perché preoccuparsi? È inevitabile, dice, proprio assolutamente serafico.
È la stessa cosa che ho pensato io quando ho firmato per il mutuo.
Esatto. Volevo dire una cosa soltanto. Tutti, allora, prima tutti, di tutto, su questo Smith, cerco la tua attenzione.
Allora,
su
abbiamo
questo,
pensato tutti, arriverà Mad Max.
Su questo film si alza il vento. Volevo dire solo una cosa, e ti chiedo a questo punto di dire: io lo chiamo Kazetacinu, ma come si dice di preciso?
Kazetacinu.
Ecco, sentiamo invece come lo dice. Sentiamo come lo dice l'assistente di Miyazaki.
Kazetacinu.
Ma lei è coreano però.
No, però lui è di Osaka. Tu c'hai l'accento un po' più di Tokyo, vero?
Sì, lui è del sud.
Lui è zona Osaka. No, volevo dire, l'anno scorso parlammo di questo film e ci furono delle polemiche, ho letto in rete, di gente che diceva che era guerrafondaio, eccetera. Riporto un paio di cose, perché da questo documentario è assolutamente chiara la posizione di Miyazaki, e ci dà ragione su quello che dicevamo, perché innanzitutto il padre di Miyazaki vendeva parti di aeroplano, quindi lui ha avuto anche una polemica con suo padre. Miyazaki è assolutamente pacifista e dice in questo film che chi costruisce macchinari o aeroplani si trova prima o poi a fare i conti con dei problemi etici, si trova a rischio di fare del male all'umanità. E questa contraddizione, come la vive lui, la viveva secondo lui Jiro Horikoshi, che è il protagonista di questo film, che è quello che costruiva gli aerei, Zero, protagonista veramente esistito. E un'altra cosa che dice è Miyazaki, parlando scherzosamente con i suoi colleghi: so che non dovrei glorificare questi aeroplani, ma erano talmente cool, cioè talmente fighi, che lui ha questa passione, questa dualità.
Gli Zero erano veramente fighi.
Veramente, però lui fighi. Dice chiaramente, perché qualcuno, il socio gli dice da questo sembra che, cioè Jiro ne esce come un personaggio molto anti-guerra, e lui dice sì, assolutamente, secondo me era così e io voglio che esca così, quindi mettetevi l'anima in pace tutti voi che dicevate che è un film nazionalista, guerrafondaio.
Ma d'altronde non puoi fare Porco Rosso.
Questo infatti l'abbiamo detto anche noi, no? Cioè, meglio porco che fascista, come diceva.
Bravissimamente, dico che la fantasia può portare fuori tema, perché su Porco Rosso dice Miyazaki: è un film per folli, perché volevo fare un film per bambini. In realtà ho fatto un film per adulti.
E infatti è il film preferito di mio nipote Pietro.
Ciao Pietro! Ma invece, direttore,
io andrei in musica, tra l'altro omaggiando. Fondamentalmente
puoi anche finire di masticare, intanto se vuoi prendiamo un po' di tempo.
Io stavo per omaggiare.
No, il tempo ne abbiamo pochissimo.
Raccontiamo Smith, quella della
farfalla. Stavo per omaggiare Smith,
sono rimasto male,
che stavo citando Strade Perdute, traduzione del film di David Lynch Lost Highway.
Qui c'è un plagio,
No, qui c'è un plagio, c'è un cavolo, aperta, perché tu dopo la cattiveria che hai appena detto non meriti niente. E abbiamo deciso di tirare in ballo i Nine Inch Nails. E la loro... No, non la tiriamo in ballo. Sì, tiriamola in ballo. E la loro tranquillissima e sicuramente morbida...
Rilassante.
The Perfect Drug. Rilassatevi con noi. I got my head, but my head is unraveling. Can't get control.
soul, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die.
Das war Bartraumfabrik.
Das war Bartraumfabrik. E come spesso accade in questo studio quando non abbiamo praticamente niente da dire per riempire gli spazi vuoti, abbiamo il nostro quiz ormai famosissimo, tutti bravi, tutti bravi col Google degli altri. Sigla.
Tutti bravi. Sono tutti bravi col Google degli altri. Zazza.
Zazza. E allora ragazzi, velocissimo quiz perché abbiamo pochissimo tempo, quindi
dai che spacchi tutto.
E allora vi faccio delle domande su Miyazaki. Prima domanda,
chi è?
Scusate, dico a Tommaso, ci si prenota con il pulsante che fa?
Prova pulsante.
Prova pulsante. Perfetto. Miyazaki ha rifiutato di partecipare alla cerimonia degli Oscar 2002 perché?
Sì. Aveva finito la domanda.
Aveva dimenticato la cravatta.
Sbagliato. Nessuno?
Potrebbero essere
America 2002. Miyazaki
in polemica con il Patriot Act.
Non proprio, però qualcosa di legato. Abbiamo parlato di Kazetachinu adesso.
Kazetachinu.
Abbiamo appena antiguerra. Dai ragazzi,
è arrivato Paparelli.
Adesso una piccola cazzata. Nella versione USA di Kiki consegna a domicilio, cosa viene offerto a Kiki al posto del caffè e perché? È stato distribuito da Walt Disney.
La camomilla?
No. Vabbè.
La Coca-Cola?
No.
Una pizza margherita?
No. Vabbè, la cioccolata, perché? Perché Disney dice, la Walt Disney diceva che la cioccolata, che il caffè ai bambini non va bene. Oscar,
pensa
d'oro.
Per fare un film Disney quante parole.
Scusa, a mia figlia se mangia la Nutella viene a dormire, sta dormendo alle 4.
Ma infatti, è una cazzata. Oscar, Orso d'oro, Leone d'oro, Palma d'oro. Quale di questi quattro premi non ha mai vinto Hayao Miyazaki?
Palma d'oro.
Bravo Daniele.
2-0 per
Leone alla carriera 2005, Orso d'oro e Oscar per La città incantata e Oscar alla carriera 2014. Quale film tratto da un celebre romanzo per ragazzi europeo voleva girare con Isao Takahata nel 1971 ma non lo fece perché gli furono negati i diritti?
Il piccolo principe.
No.
Il giardino segreto.
No, c'era un telefilm sulla Rai.
sulle strade di San Francisco.
Tippi calze lunghe, però te la do buona,
no,
uguale.
È bello, è
te
bello.
La do buona uguale.
Premio della critica.
Premio della critica. Adesso un velocissimo vero o falso. Allora, facciamo a giro. Hans Delbruck. Ponio ha un cameo di alcuni secondi in Toy Story 3, vero o falso?
Vero.
Falso, era Totoro. Smith, l'attrice che doppia la madre di Chihiro nella Città Incantata, lo fa tenendo in bocca una coscia di pollo fritta, vero o falso?
Falso.
No, è vero. Pampanelli, la doppiatrice inglese ha fatto lo stesso, ma tenendo in bocca un bastoncino di merluzzo.
Non sbagliare, non sbagliare.
No, falso, era una mela. Tommaso, il bambino protagonista di Ponio sulla scogliera, Sosuke, è ispirato al nipote di Miyazaki a 5 anni, vero o falso?
Vero.
No, è falso, era ispirato al figlio Goro.
Conosciamo molto bene questo
Goro. Direttore, il figlio Goro è ora regista animatore presso lo studio Ghibli, vero o falso?
No, a me mi chiedo, uno, per esempio, mangia a Perugia, uno che chiama il figlio Goro. Vabbè, comunque.
C'è anche Goro Gorino, c'è
falso, falso. Goro. No, è vero, è vero. Miseria. Hans Delbruck, Miyazaki. No, vabbè, tu hai visto il documentario, te la faccio dopo. Scusa. Smith, no, questa la sai se hai visto il documentario. Smith, Miyazaki è un convinto salutista e vieta il fumo in tutta l'area dello studio Ghibli, vero o falso?
Vero.
No, è falso, fuma come il turco.
Tutto il tempo.
Hans, Miyazaki usa quasi esclusivamente animazioni tradizionali, ma non è contro la CGI, la grafica al computer. Anzi, sostiene che abbia il potenziale per superare la mano dell'uomo. Vero o falso?
Vero. Guarda, io ti direi falso, invece dico vero.
Hai ragione, è vero.
La sapevo.
Daniele, Miyazaki ha l'equivalente della terza media giapponese, vero o falso?
Vero.
No, è falso. Laureato in scienze politiche ed economia. E per finire, caro Tommaso.
Cosa sono in vantaggio?
E per finire, caro Tommaso, Jean Giraud, ovvero Moebius, grande disegnatore, ha chiamato la figlia Nausicaa in quanto grande fan di Miyazaki e suo amico. Vero o falso?
Vero.
Ed è vero.
Due A finali.
Nausicaa, beh, certo.
Urrà.
Che tutti dicono Nausicaa per gran
pezzo. Stavo per dirlo.
Scusa Lupus, una cosa, Hans. Ho vinto io anche stasera.
Non ho ottenuto il conto.
Quando
ma
adesso studio che c'è la terza media. Hans, cosa hai perso?
Ho sbagliato.
Ragazzi, calma. Hans festeggerà tutto la sera del 6 giugno. In un'unica occasione.
Comunque, Nausicaa è questa,
Ce lo spieghi dopo. Ah, sì?
La dolcezza di Lupus che non si fa coinvolgere dal mondo del calcio è qualcosa che lascia.
E io non ne so niente, scusate.
Ci sono rimasto male proprio. Ma anche io sono rimasto, non mi ricordavo, nemmeno io. Guarda.
Va bene, ragazzi. Chi è bravo è bravo e va bene. Chi non è bravo tornasse a scuola. Perché magari a scuola trova una prof come Michelle Pfeiffer. Me la ricordate in Dangerous Minds? Film niente di che, ma pezzone memorabile. Questo è Coolio e questo è Gangsta Spy Paradise. A tra poco. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in this.
but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Und jetzt wieder Bar Traumfabrik.
Più indisciplinata che mai la classe di Bar Traumfabrik, che sente la primavera, sente la fine di maggio, sente l'avvicinarsi degli scrutini. E perché
la finale di Champions.
Siamo, ma no, quella no, siamo tesi perché dobbiamo sapere se saremo promossi o bocciati, perché quest'anno è stato lungo, è difficile, faticoso.
Il nostro professore non è Michel Pfeiffer.
Chi meglio di lui può dirci se saremo promossi o bocciati? È il nostro professore, ma è in linea, prof.
Dice che si chiama sincronicità, sarebbe la concatenazione significativa e inaspettata degli eventi, delle coincidenze significative. Secondo Jung, accorgersene e cercare di carpirla aiuta a vedere la trama del reale, del mondo. È un po' di tempo che a me cadono sotto gli occhi o tra le mani personaggi singolari. Uomini strani, persone insolite, ne esce un mondo colorato, moderno, cittadino, cosmopolita, insomma, diciamola tutta, un mondo di merda. Ecco, buonasera ragazzi miei, bentrovati.
Buonasera,
come state?
Prof. Benaccio, via.
Bene, bene, prof, bene.
Come sapete, ho poco tempo, vado un po' di fretta ragazzi stasera perché sto preparando un festival nella nostra ridente cittadina, una cittadina così piena di eventi culturali che con così poca cultura però che il suo sorriso da ridente è diventato inebetito. Il mio festival è l'Odio Festival, rigorosamente però con l'H davanti, così che può essere letto come un festival religioso mirante a Dio, Odio Festival, e allo stesso tempo raccogliere i favori dei satanisti analfabeti, degli hooligans incolti, dei guerrafondai ignoranti, insomma di tutti gli arrabbiati però illetterati che non vedono l'H. In entrambi i casi l'ospite d'eccezione sarà James Crocchetta, che ha promesso di esserci.
Nostra o perlomeno vecchia conoscenza.
Sì, ma perlomeno noi l'abbiamo chiamato e lui ha promesso di esserci, o perlomeno così diceva la sua segreteria telefonica. Sappiate che daremo tutta la sua filmografia, la sua sarà un'intera retrospettiva monografica, e questo purtroppo o per fortuna porterà via la bellezza di mezzo pomeriggio. Pensate che daremo entrambi i suoi film, Non si sevizia un cioccolatino e Una lucertola con la pelle di serpente, titoli che omaggiano esplicitamente il cinema di Lucio Fulci, ma fatti sempre un anno prima, il che ci induce a pensare che lui sia, che lui fosse un innovatore, o più probabilmente era un truffatore della CIA, ma questo lo scopriremo intervistandolo. Certo, io vi conosco, a prima vista può sembrare un festival un po' furbo, eh? Un po' come chiamare, che ne so, voglio fare un esempio, un ammiccamento paradigmatico paraculo per eccellenza, una cosa così furba che non si potrebbe mai realizzare proprio per eccesso di ambiziosa truffaldina arroganza nei confronti degli spettatori. Pensate, chiamare un festival, pensate per assurdo, Love Film Festival, lo so, persino voi, parodia di esperti di cinema che brillate per non essere persone serie, fate fatica a immaginare una cosa così poco affidabile, però provate anche solo a fantasticare, immaginate che figata, il Love Film Festival che raccoglie dagli spettatori più puritani di rinnovamento dello spirito di Azione Cattolica, che pensa ad una retrospettiva dei film sul tema filosofico dell'amore di Zeffirelli, oppure ai più miti spettatori che accorrono per vedere film smielati di ogni epoca, da Casablanca a Pretty Woman, da A qualcuno piace caldo a Ghost, oppure ai più scalmanati erotomani che magari affluiscono a frotte per vedere film di Bigas Luna, Tinto Brass, Gio D'Amato e colui che più di altro ha interpretato il cinema d'amore con impeto e passione dell'italica specie, il buon Rocco Nazionale. Certo, voi poi pensate a un lancio stampa di questo genere. Sto ragionando per assurdo. Pensate ad un lancio per la stampa di questa natura. Nasce il Love Festival. Tante le novità e gli ospiti della rassegna decisa a riportare finalmente il cinema nella città di Perugia dopo anni di oblio e disinteresse. Così afferma il direttore del festival di ritorno da Venere, il pianeta dell'amore, da dove appunto non ha visto che in città il cinema è forte, vitale, anzi forse pure troppo sovraccarico di eventi, perché ormai davvero sul cinema ne facciamo di cotte e di cruda. Però il suo festival parla d'amore e quindi non è male esordire in conferenza stampa palando merda su chi il cinema lo fa da anni. È un gesto pieno di love, pieno d'amore. Ma passiamo agli ospiti della rassegna. Pensate, una rassegna che si chiama d'amore potrebbe ospitare Pupi Avati, Marco Bocci, Maria Grazia Cucinotta. Quindi il cinema rivivrà davvero dopo anni di oblio e disinteresse, il che è come dire che gli ospiti rivivranno dopo anni di oblio e disinteresse. In confronto a questi ospiti, il mio Oddio Film Festival con Jimmy il Fenomeno, Anna Mazzamauro, Luc Merenda e Capannelle è un festival d'avanguardia. Da non dimenticare, come ho detto prima, l'amichevole, ma che dica amichevole, l'adorabile, ma che dica adorabile, l'amorevole partecipazione, ecco, l'amorevole partecipazione di James Crocchetta, il quale firmerà autografi e scatterà fotografie ai fan. Ho detto bene, scatterà fotografie ai fan, non con i fan. Tutto questo per testimoniare che lui è ancora sulla scena. A proposito di eventi di grande interesse, ha suscitato davvero curiosità la sinergia di un cinema perugino, il Postmod, che si è sposato con Film TV. Adesso aspettiamo che Postmod si sposi con Film, con Sorrisi e Canzoni TV, e poi Postmod e Topolino, e poi Postmod e Caballero. Perché è chiaro che il cinema è amore, quindi love, love, love. Tornare ai vecchi tipi di amore, tipo Caballero, Le Ore, Playboy. Solo questo è l'amore in cui credo, ragazzi miei. Buona serata.
Grazie, professore, anche noi. E a proposito,
che professore?
A proposito di questo Love Film Festival, io direi che...
E poi il suo progetto ha un problema ancora più drammatico, Ferretti. Manca la fregna.
È tutto lì. Comunque,
anche se Pupi Avati.
Comunque, direttore, è il suo momento. Di che cosa ci parla?
Allora, io per bilanciare, visto che l'ultima stilettata del professore ha coinvolto il postmodernissimo, io
come sempre, coinvolge
certo,
un po'.
Io volevo citare una notizia che è stata data non più di 24 ore fa, ovvero è stata ufficializzata una serata speciale che vedrà il prossimo 16 giugno protagonista al postmodernissimo, quindi protagonista a Perugia, un tale Luis Bacalov. Chi è Luis Bacalov?
Ma sei sicuro?
Sono sicuro, penso che i cinefili, quelli che amano non solo le immagini dei film ma anche tutto ciò che si ascolta nei film, ad esempio le colonne sonore, non possono non conoscerlo, perché Bacalov, al di là di tutto, è sicuramente uno che insieme ad altri simili colleghi,
famoso Bart Bacalov, no? Quello certo, compositore
è proprio lui, proprio lui.
Mille volte venuto a un Brieger.
Luis Enriquez Bacalov.
Luis Enriquez, attenzione perché l'ho già sentito.
Argentino.
No, quello era Luis Miguel, tu ti sbagli.
Un ragazzone che ha passato da qualche anno la buona degli 80 anni, ma ancora è assolutamente attivissimo, girandolone, non fa altro che spostarsi a destra e manca, e per fortuna capiterà anche a Perugia, tra l'altro per una serata abbastanza sui generis, nel senso che ci sarà lui da solo sul palco con un pianoforte, quindi seduto davanti a un pianoforte, che suonerà e racconterà, cioè parlerà col pubblico mentre suonerà, scorreranno immagini dei film celebri che ha musicato, ma soprattutto da quello che lui stesso ha detto, insomma, vuole che sia un incontro, che sia un momento in cui si possa vivere una serata straordinaria, a contatto con un personaggio che sicuramente ne ha dette molte nel mondo del cinema, non solo di ieri ma anche di oggi. Tanto per citare, ha lavorato con gente come Pierpaolo Pasolini, Federico Fellini,
ha lavorato anche ultimamente con Tarantino, ma senza citare i grandi nomi, cioè nel senso quelli un po' più, se volete, pop, tante cose con Damiano Damiani, Ettore Scola, Fernando Di Leo e tanti altri. Sì, assolutamente. Tra l'altro volevo cogliere l'occasione per dire che poche settimane fa è stato palesato l'ultimo progetto a cui ho preso parte, che si chiama Born in the USA, con la E, nel senso Stati Uniti d'Europa,
USA,
diretto dal giovane Michele Diomà. È una sorta di documentario che in 80 minuti ripercorre 120 anni di cinema.
Che vuol dire?
Sì, è stato presentato in Messico, a Guadalajara.
Non ci siamo, è HD, non ci siamo.
Ci sei tu che mi correggi, quindi siamo perfetti. E presto arriverà anche in Europa e noi l'aspettiamo. Quindi, per fare un velocissimo excursus tra quel che ha fatto Bacalov, ovviamente partiamo dalla cosa più banale, ovvero vincere un Oscar nel 96 per la miglior colonna sonora, Il Postino, film di Radford, ispirato al Postino di Neruda, scritto dal cileno Skarmeta. Come si pronuncia questo?
Skarmeta.
Ok. No, l'accento è
sull'alfa. Skarmeta.
Sì, lo so. E che ovviamente è un pochino forse la cifra per cui ricorrono un po' tutti Bacalov, che ha composto questo tema rimasto sicuramente nella storia. Ma ci sono anche cose tipo Milano Calibro 9 del 72. Wow. Noir poliziottesco di Fernando Di Leo, in cui tra l'altro le musiche furono composte da Yosanna, un gruppo progressivo,
un gruppo che dovevamo avere da un anno nella tua rubrica, sì. E che poi abbiamo bruciato, che... io ce l'ho ancora pronto, era bellissimo.
Osanno.
No, bellissimo, me l'ha fatto scoprire lui,
storia... lo metteremo
come la Scuola Cantorum, non ci
sì.
dimentichiamo.
Poi, giusto per richiamare all'ordine Pampanelli, nel 89 ha musicato anche Burro, film che tu ami particolarmente. Più di recente, una cosa che forse l'ha riportato in auge 2-3 anni fa, Django Unchained, il film
o Unchained,
scusate,
è un'arroganza di lupus.
Mamma mia,
ragazzi,
lasciamo che si esprima.
Sì. Con queste pronounce siamo sempre in paranoia.
Giustamente il nostro amico Tarantino ha preso dei brani di Bacalov non solo da Django, altro film che in realtà, ma che state combinando? Io come faccio a parlare bene così? Django, come
l'originale
sapete,
è fantastico, è
l'originale del 66 di Sergio Corbucci, e è una pietra miliare il western italiana, nonché considerato tra i film più violenti prodotti fino ad allora, nel senso che era un film, c'era quella scena famosa dell'inizio con il protagonista che si trascina la bara dietro,
sì. Ma è un ammazzamento
roba,
continuo,
sì,
continuo.
Una roba a volte mazzati, cazzo.
Mondo cazzo.
Esatto. E lì praticamente c'era il brano che ha ripreso Tarantino, ma c'è anche un brano da Lo chiamavano King, His Name Was King, che è anche questo firmato da Bacalov. Noi, per mettervi un qualcosa che sicuramente vi piace, non siamo sicuri che sicuramente vi piace, perché è piaciuto anche a Quentin, se è piaciuto a Quentin piacerà anche a voi, abbiamo proprio pescato quel brano che
non ti sento convintissimo però
Team, di Django, che è cantato da Rocky Roberts. La cosa che
quello di stasera mi butto,
la cosa singolare
in questo territorio da sempre avanti soprannominato Roberto il Negro.
Sì. Mamma mia. Perché stasera
allora è stata una puntata meravigliosa
e l'abbiamo smerdata.
Sempre tu sei. Questa è la cronaca del territorio nel quale siamo figli.
Volevo sottolineare che
non avevamo fatto nessuna battuta.
Scusa, veramente. Sarebbe stato troppo bello per essere vero.
È perfetto.
Comunque, Rocky Roberts ha cantato la versione in inglese, mentre la RCA italiana gli ha fatto incidere a Roberto Fia la versione italiana, che ovviamente non è conosciuta, e noi ci piace quella in inglese.
Meno male.
E quindi da Django e il nuovo Django, il tema di Django, vai Bacharach.
Django, have you always been alone?
una bomba.
Jetzt war Traumfabrik.
Mentre i nostri amici qui chiacchierano,
ci parlava di cinema di altissimo livello.
È vero?
Altissimo livello.
Altissimo. Livella. Tipo cosa?
Anche purissimo.
Elevissimo.
Tipo, stavamo parlando di Dogville oppure di
Manderley.
Ah, Manderley.
Scusa se non
abbiamo detto bene.
Io vi chiedo perdono, però non vorrei disturbarvi, però non so se sapete che è il momento, come al solito, manca l'Aslo, però è il momento in cui tacciono le voci, si accendono le luci e comincia l'agenda cittadina. Questa volta
annunciata un po' sottotono da Lupo
Signor, un po' sottotono. Io però con il nostro Hans Delbruck, al quale dico
frizzantina la facciamo,
in omaggio all'Aso muoverà le braccia come lui.
Ti sento come
al cinema Méliès fino a mercoledì 3 abbiamo Louisiana di Other Side, il nostro marchigiano di lusso Minervini, che come sapete è andata di fermo,
la tigre del ribaltabile,
esatto. Al postmodernissimo,
al quale dico
grande,
al postmodernissimo fino a mercoledì 3 il fascino indiscreto dell'amore, ovvero Tokyo Fiancé di Stefan Liberski. Bravissima sinossi, Amelie è nata in Giappone ma è cresciuta in Belgio. 20 anni dopo torna a Tokyo per diventare una vera giapponese. Si improvvisa insegnante di francese e incontra un nome che io non posso pronunciare.
Pronuncia.
Giovane allievo con cui inizia presto la relazione sentimentale.
Scusa, però io non è per essere cattivi, ma vorrei sapere.
Rinnery.
Sei serio?
Poi abbiamo un film che, di cui abbiamo parlato e riparlato anche stasera, che è Youth. La giovinezza, come ricorderete, e il racconto dei racconti, sempre al postmodernismo, quindi sia Carlone che Sorrentino.
La giovinezza che ricordiamo
è una merda,
esatto.
No, vabbè.
Continua sempre per tutto
il mese. Sono gusti.
Abbiate pazienza, seguite. Per tutto il mese al postmodernismo abbiamo anche Lost and Found, continua il recupero di film invisibili, come dicevamo, con il sostegno importantissimo di Mauro Gervasini di Film TV, che forniscono appunto prime visioni di livello.
Megoglioni.
A Sant'Angelo fino a mercoledì 3 sempre lo straordinario viaggio di T.S. Spivet, di cui abbiamo parlato a lungo. Allo Zenith ancora Youth,
cazzata,
la giovinezza, e Il pianeta che ci ospita di Ermanno Olmi, documentario cortometraggio di ben 11 minuti prima dei film in programmazione.
L'ho visto.
Com'è? Hai visto? È vero che è di sapienza elegiaca?
Di sapienza elegiaca.
Beh, se non altro
un grande regista.
Un grande regista. Mette insieme la flora e la fauna, come su,
sì,
come
poi
su,
c'è un
come sulla famiglia Adams, dico.
Poi c'è una specie di incesto, posso definirlo così?
Dipende, se scopano madre figlio sì.
Ma c'è l'Expo, a un certo punto compare l'Expo. Ma
così.
Comunque il film in cui cioè se capisce o non ci si capisce.
Esatto.
Io non ci ho capito un cazzo.
Il maestro Ermanno Olmi è il maestro Ermanno, è il maestro.
Da Flora Fauna a Pizza e Datte, della commedia di Faribault Scamcari, che è in multisala e c'è di significativo, c'è Giuseppe Battistone, una favola multietnica ambientata in una Venezia lontana dagli stereotipi turistici, con una narrazione ricca di grazie e tematiche scottanti. Questo era scritto proprio l'autore,
mi dicono dalla redazione che l'hanno presa dal press kit del film.
Tra i recuperabili
Pizza e Datte, allora, ci fa pensare un po'
al fatto che ci abbiamo fame.
No, al fatto che ci abbiamo fame, chissà come
fatto che si è fatta una certa.
No, però mi fa pensare un po' a quel film sempre con Battistone ambientato a Venezia, oddio mi sfugge il titolo.
Oh, dai, che cavolo, dai, non so, dai, cogli in fallo,
ma che te stai inventando?
Pane e tulipani, mi sbaglio?
Ma è la Venezia?
Sì, sì, certo che era Venezia.
Venezia. Complimenti.
Ci fa pensare un po' a quella cosa lì. Attenzione.
Tra gli usciti recuperabili dopo la incredibile performance di Smith abbiamo Tomorrowland del grandissimo Brad Bird e Mad Max.
Posso dire una cosa a Smith?
Lei è un poeta.
Io nel frattempo ho finito, ringrazio ecco. Laszlo,
già finito,
le braccia per lui e dico però andate comunque, tutti al cinema.
Anzi, scusami, hai sbracciato, volevi imitare Laszlo?
Sì.
Hai sbracciato pochissimo.
Hai ragione. È vero, è vero. Lo sai?
Sei stato indecente.
Ma no, mi sembra.
Non hai lavorato adesso sul personaggio.
Sono andato molto bene.
Diciamo che quando c'è Laszlo, specialmente adesso che ha ripreso a mangiare, è stato a digiuno per alcuni mesi. Io alla fine sento crea delle correnti sì, d'aria sì, che rinfrescano in questo periodo, poi rinfrescano parecchio. Va bene, comunque ragazzi, vi posso dire una cosa, è la prima volta che da quando facciamo tempi. Questa trasmissione che siamo assolutamente in orario. Io ci farei un applauso perché
bravi!
Perché dopo 46 puntate
2 per 29
ce l'abbiamo fatta.
Che non fa 46,
ma non importa, non ti preoccupare, un giorno capirai cosa vuol dire.
No, un giorno lo capirai tu. Significa 29esima puntata
del secondo anno.
È un cazzo.
Citando quei bravi ragazzi, a che te lo dico a fare?
Bravo, ve lo posso dire, è una cosa
geniale.
Ebbene, allora,
io ti dico un omaggio?
Un omaggio?
Vuoi è possibile?
Eh sì, ancora è maggio, puoi
se
farlo,
vuoi fare un omaggio si può fare.
Se ce l'hai tu
fare.
Magari. Lo
fai io? Tu. Ma dici sì. Un omaggio nel senso...
No, no, nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
Esatto, volevo Bertolucci.
Ok, va bene, e allora, come sempre, non mi resta che ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs in contumacia ormai, è scritto da Lupus Jonerboy, Simone Smitter, direttore Hans Delbruck. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Crociani, la vocalista teutonica Martun Farocchi. Grazie agli ospiti Daniele Pampanelli, Tommaso Mozzati, grazie, torna presto. E ovviamente al professore, finalmente è venerdì. Noi andiamo ad attraversare gli Stati Uniti in un treno senza biglietto, facendo una sosta in Louisiana a fumarci un po' di crack e a sparare qualche colpetto qua e là. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Troppo frizzante!